Clara.
Bentornati e bentornate ad Animal Voice. Michela Ciandra in voce vi accompagnerà fino alle 18 di questo 10 di settembre. Scusatemi questa pausa lunga, ma ho avuto un piccolo problema tecnico e quindi iniziamo subito la puntata di Animal Voice con una notizia. In realtà non è una notizia, volevo chiedervi, ma voi, anzi prima di darvi la notizia, scusate ma sono venuta tutta trafelata, arrivata tutta trafelata, vi lascio il numero per palesarvi, per mandarmi un sms, un whatsapp, un ciao, un te saluto, quello che vi pare, al 340 197 4468. E poi ricordo che siamo in video diretta su radiocittàaperta.it, ma anche in video diretta Twitch, quindi saluto le amiche e gli amici di Twitch. Ciao. Dicevo della notizia di... non è proprio una notizia in realtà, volevo sapere se voi sapete che cosa significa quando vedete un fiocco giallo sul guinzaglio di un cane, se vi siete mai posti questa domanda, se avete mai fatto caso a questa cosa. Ecco, il fiocco giallo sul guinzaglio significa che quel cane che state osservando è un cane che necessita il proprio spazio, quindi non vuole sostanzialmente essere toccato o toccata, perché magari è un animale, un cane fobico, un cane insicuro, un cane timoroso, e quindi quello sta a segnalare il fatto di non avvicinarsi. Potrebbe essere anche un cane che ha subito un intervento chirurgico molto importante, quindi a maggior ragione non bisogna toccarlo, oppure ha proprio delle vere e proprie problematiche di socialità sia con gli animali che con gli umani, che il più delle volte sono più invadenti dei cani, perché spesso i cani invece riescono a comprendere, no, il linguaggio del corpo, invece noi umani non ci facciamo tanto caso. E quindi il fiocco giallo, se vi dovesse capitare, fateci caso, da questo momento in poi sul guinzaglio di un cagnolino, di una cagnolina, sta ad indicare questo. Quindi lasciamo gli spazi, non invadiamo lo spazio del cagnolino che ci è di fronte. Cinnamon Chaser, e iniziamo ufficialmente la puntata di Animal Voice. Love Deluxe, Cinnamon Chasers ad Animal Voice, e iniziamo subito con delle news di LifeGate che ci vengono riportate da LifeGate e da ANSA, dalla stessa ANSA. La prima riguarda il ghiacciaio delle Dolomiti. Allora, innanzitutto c'è una campagna di Legambiente e anche CIPRA e la partnership scientifica del Comitato Geologico Italiano, che ci dice questo, che il ghiacciaio più grande delle Dolomiti, ecco, sta subendo purtroppo si arretra ogni giorno sempre di più, e quindi è destinato purtroppo a scomparire entro il 2040. Perché? Perché sta perdendo dai 7 ai 10 centimetri di spessore al giorno. Al giorno è tantissimo, quindi si è arretrato di circa 1200 metri dall'inizio di quando sono avvenute le rilevazioni, ovvero nel 1888. Quindi ha fatto purtroppo sta diminuendo, tant'è, ripeto, che le previsioni sono quelle che nel 2040 quel ghiacciaio non esisterà più, e negli ultimi 5 anni ha perso la superficie che equivale a ben 98 campi da calcio. E poi dicono che non esiste il cambiamento climatico. Même si ce monde ne tient de nada, alors je respire. E poi l'altra notizia riguarda il Sud America, non l'Italia. E perché? Perché migliaia di incendi continuano a bruciare il Sud America, in particolare il Brasile, la Colombia, la Bolivia, e si è registrato un numero record di incendi dal 2010 ad oggi. Insomma, il 2010 è stato un anno che ha rilevato appunto moltissimi incendi in quella zona del mondo, e purtroppo appunto il record l'abbiamo raggiunto nel 2024. Il fumo anche è una questione da non sottovalutare, quindi non solo le fiamme che distruggono la qualunque, ma poi tutti i fumi che rimangono anche per mesi successivi agli incendi, se riescono a spegnerli. E questo fumo di incendi, che continua ovviamente ad ardere, si vedono anche dallo spazio, e sono stati catturati proprio da alcune foto della NASA. Quindi questi paesi stanno lottando ogni giorno per fermare, per contenere le fiamme, e vengono emesse quantità enormi di anidride carbonica, di CO2, quindi per non parlare delle foreste che vengono distrutte, degli animali che stanno morendo, degli habitat e delle persone che vivono all'interno della foresta amazzonica, insomma tutte le zone limitrofe o all'interno delle foreste, dei boschi che si stanno morendo. Quindi questo è. Mi dispiace molto riportarvi ogni volta delle notizie così tragiche, però questo è anche il mondo, e visto che io perlomeno non sto più seguendo la televisione, neanche ce l'ho dentro casa, le uniche fonti sono quelle che trovo online. E poi, anche se seguissimo la televisione, insomma, sappiamo tutti che ormai è un po' troppo unidirezionale, diciamo così. Quindi forse facciamo prima a trovarcele tra di noi le notizie e a dircele. Paul McCartney, e poi si torna ad Animal Voice. I guess you never knew, dear boy, what you had found. I guess you never knew, dear boy, that she was just a cutest thing around. I guess you never knew what you had found, dear boy. Yeah. McCartney con Dear Boys ad Animal Voice. Dear Boy ad Animal Voice. 340-197-4468 se volete mandarmi un ciao. Siamo in diretta, vi ricordo, fino alle 18 su radiocittàaperta.it e su in video diretta su Twitch. E Michela Ciandra vi saluta. Allora, ci sono degli esperti, degli studiosi del World Weather Attribution che, lo dice già la parola, hanno proprio il compito di attribuire a un determinato evento climatico una causa, ok? Quindi tra il riscaldamento globale e uno specifico evento estremo, che può essere un'ondata di caldo, di gelo, il tifone, la pioggia che non si ferma, cercano una correlazione e si sono soffermati sul tema siccità in Italia, che ha colpito nello specifico in questo 2024 la Sicilia e la Sardegna, quindi le nostre due isole. In entrambe le isole loro hanno classificato questo fenomeno della siccità come estremo, però senza i cambiamenti climatici questo fenomeno sarebbe soltanto severo. Ovviamente io userò delle parole che loro utilizzano proprio per classificare questi fenomeni meteorologici. Quindi severo è un gradino più in basso, insomma, nella scala della gravità che loro utilizzano. In presenza di questo riscaldamento globale, anche più intenso, in Sardegna, quindi abbiamo detto in Sicilia sarebbe, diciamo, estremo, in Sardegna sarebbe comunque estremo, quindi più grave della Sicilia, ma risulta con il riscaldamento globale eccezionale, quindi si va proprio al di sopra della gravità che è stata registrata. Una siccità è sicuramente più frequente negli anni, nei secoli, è stata ed è più frequente in Sardegna. In Sicilia è un pochino più rara, anche se uno nell'immaginario, no, quando pensa alla Sicilia pensa al caldo, al sole, alla siccità, però ecco, ce n'è di più in Sardegna. E infatti il tempo di ritorno, loro lo chiamano, è rispettivamente di 10 e di 100 anni. Comunque in entrambi i casi questi cambiamenti climatici sono stati registrati di origine antropica, quindi sono stati causati sempre dall'uomo e sono aumentati del 50%, sono aumentati di anno in anno le probabilità che questo accadesse a causa appunto delle azioni dell'uomo. E quindi agli occhi di tutti, ma soprattutto delle ONG che si occupano di ambiente, questi dati sono la conferma che c'è una correlazione tra quello che fa l'uomo e ovviamente le cause, quello che causano ovviamente nei diversi posti del mondo. Che poi stavo riflettendo proprio ieri mentre girovagavo in macchina in mezzo al traffico, come al solito, già che quello potrebbe essere una delle tante cause che si vanno ad aggiungere a tante altre, che noi, ecco, forse è il caso di parlare di riscaldamento globale, ma non di cambiamento climatico. Il cambiamento climatico in effetti c'è sempre stato, no? Nell'arco degli anni, dei secoli, di 10, 20, 30 anni. Il problema in questo momento è il cambiamento climatico in modo molto rapido. È questo che fa paura ed è questo che viene negato. Quindi nessuno sta negando a sua volta che il cambiamento climatico non ci sia mai stato, ma sono i tempi ristretti nei quali questo sta avvenendo e sta causando dei forti danni in tutto il mondo. E questo ulteriore studio va a confermare quello che ormai già è noto, ovvero che è l'azione dell'uomo che sta causando questa velocità nel cambiamento climatico. Facciamoci caso. Ora vi metto un brano, stiamo parlando del 10 settembre 1991, i Nirvana se ne escono con questa perla qua. Smell Like Teen Spirit, Nirvana, d'Animal Voice, con Michela Ciandra in voce, che rimette di sottofondo le ultime urla di Kurt Cobain. Per ricordarvi che questa puntata sta diventando un podcast e quindi la ritroverete, la potrete ascoltare o condividere andando sul sito di radiocittàaperta.it, cliccando sulla voce podcast, quindi lì troverete gli ultimi podcast, i podcast più recenti, oppure se non doveste trovarlo lì, vi ricordo che basta cliccare sulla voce palinsesto del martedì, si cerca Animal Voice e lì troverete questa e le puntate precedenti. Pure sul finale sono arrivata, che te lo dico a fare. Comunque vi volevo ricordare un appuntamento molto importante, perché avverrà il 20 di settembre, dove a Milano, il 20 di settembre del 2023, non so se vi ricordate, per chi sicuramente è attivista, antispecista o segue insomma la trasmissione da un pochino di tempo, almeno da un anno, sa che il 20 settembre 2023 è una data purtroppo tragica, in quanto è avvenuto il massacro all'interno di un santuario per animali liberi, quindi a causa della PSA, ovvero la peste suina africana, le forze dell'ordine sono entrati in quello che è un santuario di animali liberi, quindi e hanno abbattuto 9 individui. Nonostante ci siano stati per giorni, per settimane, degli attivisti e delle attiviste barricati per non far entrare le forze dell'ordine, perché è vero che la PSA è pericolosa per gli animali, però è anche vero che quegli animali nello specifico, come tutti gli animali che sono all'interno dei rifugi per animali liberi, sono animali non DPA, quindi non sono destinati all'alimentazione, al macello, alla macellazione, per cui non sarebbero mai usciti da quel posto. E quindi c'è stata un grande sforzo da parte di alcuni attivisti e attiviste, però purtroppo non è stato sufficiente per fermare un plotone di forze dell'ordine che sono state pagate in quella giornata, centinaia di uomini in divisa che hanno anche massacrato di botte attivisti, la maggior parte erano ragazze, che sono state insultate, molte delle quali sono state picchiate, finché sono riusciti comunque ad entrare in questo santuario e a uccidere queste 9 anime che insomma stavano resistendo, erano quelle che erano rimaste più forti, stavano anche resistendo insomma alla malattia, magari sarebbero anche sopravvissute. Questo perché è successo, così come avviene di anno in anno anche in diversi come si chiamano, allevamenti intensivi, in quel caso perché vicino sul Padovano, insomma nel Padovano, ci sono una marea di allevamenti intensivi, soprattutto di maiali, e quindi che cosa facciamo? Lasciamo 9 maiali chiusi in un recinto ben delimitato, con il rischio che qualcuno possa comunque portare altre malattie all'interno di allevamenti, che poi sono stati viceversa gli allevamenti che hanno vari giri insomma che ci sono stati, mancanza di insomma il più delle volte non si seguono le norme effettivamente igieniche di biosicurezza, passando magari, e parlo anche della stessa ASL, no, che passa da un allevamento all'altro senza indossare magari gli indumenti di biosicurezza, e questo può essere, loro stessi possono essere portatori della peste suina. Quindi c'è una giornata di commemorazione per farci sentire ancora una volta, e abbiamo detto quando, venerdì 20 settembre 2024, ovviamente dalle 10.30 alle 15 in piazza Città di Lombardia 1, quindi per intenderci palazzo della regione Lombardia. Ci si trova lì sotto, e poi nel corso della serata, la sera, anzi dal pomeriggio, perché ci saranno 2 proiezioni, verrà proiettato proprio il film, il docufilm che parlerà appunto di quella giornata. E quindi spero che saremo in tanti, io ci sarò, quindi nel caso se salutiamoci insomma. At last, e poi si torna ad Animal Vice.
over. Wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call.
Etta James ad Animal Voice, e parliamo della rubrica, cioè siamo arrivati al punto della puntata che io ogni tanto chiamo "Ma sti vegani che se magnano?" E parliamo di un grano integrale. Ma perché sto così col microfono? Sto ammazzando. Allora, un grano integrale che viene parzialmente cotto e poi essiccato e spezzettato, e questo ha origine nella cucina ovviamente medio orientale ed è un ingrediente molto versatile e è pieno di benefici per la salute degli esseri umani soprattutto. E sto parlando del bulgur, o bulgur, come volete chiamarlo, come vi pare. Allora, innanzitutto è ricco di fibre, quindi per chi ha problemi, insomma, di transito intestinale un po' comunque pigro, ecco, da quel punto di vista lì, ecco, promuove la digestione, il transito intestinale, proprio perché, ripeto, è ricco di fibre, per cui dagli de bulgur. Poi è ideale per le persone che hanno scelto un'alimentazione vegetariana o vegana. Perché? Perché sono ricche di proteine e, che ricordo, funzionano, sono utili per costruire anche i muscoli, per riparare i tessuti, e quindi un altro beneficio in più del bulgur o bulgur. Parlando di nuovo delle fibre, grazie appunto alle presenze di questa fibra, di queste fibre, ecco, si aiuta a prevenire i picchi di zucchero, i picchi glicemici, no? Che ci sono ogni tanto quando mangiamo, anche facciamo quelle colazioni terrificanti che, insomma, anche io le faccio, col cornetto vegano ovviamente e cappuccino, insomma quelle robe lì molto dolci, ecco, quelle ci fanno venire il picco glicemico e poi ci ritorna la fame, però ecco, nel frattempo ci siamo mangiati un sacco di zuccheri. Ecco, questo alimento, questo grano integrale bulgur, può essere utile anche per chi soffre di diabete o di insulina resistenza, proprio perché previene questi picchi di zucchero. E poi il bulgur è ricco di vitamine, soprattutto quelle del gruppo B, ma possiede anche al suo interno dei minerali come il ferro, quindi supporta anche la formazione dei globuli rossi, e contiene anche il magnesio, che è importante per la funzione muscolare e nervosa. Quindi, anziché, io lo dico sempre, anziché prendervi quelle bustine o quelle robe che si sciolgono nell'acqua, che poi vengono assorbite dal nostro organismo, ma forse manco la metà. Mangiamo meglio, perché io ricordo sempre che la natura ci dà quello che ci serve, e quindi proviamo. Se non l'avete fatto, io ve lo consiglio il bulgur, anche perché è molto facile e di breve cottura, quindi basta reidratarlo, comunque far bollire l'acqua e metterlo a cuocere, e insomma si possono creare dei pasti molto nutrienti, veloci. Ci potete aggiungere ovviamente della verdura, se vi piace qualche altra proteina, ma abbiamo detto che è ricco di proteine, quindi sarebbe sufficiente quelle, magari con delle verdure in aggiunta, ed ecco qua, il pasto è pronto per voi.
La pena venita, pena ora tu respira.
Ce l'ascoltiamo, Air, sì, direi di sì, e poi si torna con le notizie dal mondo. Air ad Animal Voice. La rimotterò di sottofondo un pochino per darvi delle notizie che provengono da diverse parti del mondo, e ce lo racconta anche in questo caso alcuni dei giornalisti di LifeGate. Ecco, allora in questo caso si parte dal Nepal. In Nepal è stata creata la prima area protetta per i panda rossi, che viene gestita dalla comunità locale. È un'area di 116 ettari di foresta di latifoglie, e servirà appunto, questa foresta serve per proteggere questi animaletti che sono veramente molto simpatici. Promuoverà la conservazione, l'ecoturismo e l'economia di queste comunità locali, che abbiamo detto si prenderanno cura di quest'area protetta. Quindi vai così col Nepal. Lasciamo il Nepal per partire verso e andare verso l'Oman, e in Oman si è registrato il ritorno dell'orice d'Arabia, che è un'antilope veramente bellissima. Andate a vedere per favore le fotografie, perché è un'antilope tra quelle più belle. Tant'è che queste antilopi, che sono per lo più bianche, hanno ispirato anche molte fiabe sugli unicorni. Questi animali sono stati dichiarati estinti già negli anni 70 a causa della caccia, ovviamente. Di che cosa stiamo parlando? Oggi ci sono 1220 orici d'Arabia in natura e 6000 in cattività, ma è una cattività che è stata utilizzata, almeno così ci stanno dicendo, per poi essere reintrodotti, secondo appunto i dati di un'associazione che sta raccogliendo appunto queste informazioni. Quindi speriamo di vederle correre in questa nella terra dell'Oman il prima possibile, magari in qualche documentario di National Geographic. E poi ci torniamo un pochino più vicino a noi, in Austria. È iniziato anche quest'anno il progetto Eremita, per salvare gli ibis eremita, che sono anch'essi, per via della caccia illegale, sono anch'essi in via di estinzione, purtroppo. E c'è un biologo che si chiama Johannes Fritz, che per salvare ogni anno l'ibis eremita li segue, li accompagna e li protegge durante la migrazione, li accompagna proprio in volo. Ora adesso io non mi ricordo come si chiama quel coso che ha come lo spiego vabbè, ve lo dico un'altra volta, però ecco, non sta sull'aereo, ma sta su quella specie di coso che ha un motorino, vabbè. Poi ve lo dirò come si chiama. Però la cosa bella, insomma, è che anche per questo guardatevi i video, perché si vede proprio lui in volo con accanto questi ibis eremita veramente molto belli. Ci trasferiamo nel Regno Unito. Qui ci sono ben tre notizie che vi devo dare riguardo appunto il Regno Unito. Innanzitutto è stato rivisto uno dei fiori più rari per la prima volta dal 2009, quindi si pensava estinto, diciamo così, questo fiore, che è un'orchidea rarissima, si chiama appunto orchidea fantasma, e non si vedeva dal paese da più di 15 anni, e si pensava appunto estinta, invece in questo caso è stato ritrovato, quindi le speranze non sono perdute. Sempre in Inghilterra si è fatto un progetto per piantare degli alberi per salvare la foresta pluviale, quindi è un progetto che prevede migliaia di alberi per contribuire alla conservazione, alla rinascita della foresta di Nedgel, che è una delle ultime foreste pluviali temperate inglesi. Quindi speriamo che vada alla grande questo progetto, ce l'auguriamo tutti e tutte. E poi, sempre nel Regno Unito, il governo ha deciso di non sostenere le operazioni petrolifere di Rosebank, e la decisione va contro la proposta del governo precedente, quindi tendeva a supportare l'azienda petrolifera. Invece in questo caso si va un po' a sostenere quella che è la causa legale intentata da diversi gruppi ambientalisti già nel 2023. Quindi dai, è così, meno male, insomma, in questi casi, in alcuni casi il Regno Unito ci fa ben sperare, l'Inghilterra anche.
Alors je respire, même si la tête.
E parliamo di Shein, o Shein come volete chiamarlo, questo colosso della fast fashion che insomma si fa, non si fa proprio, si fa parlare dietro, perché molti, per molti è una figata pazzesca acquistare dei capi a un euro, a due euro o a qualche centesimo. Ma cosa c'è dietro tutto questo? Ne ho già parlato nelle puntate, in alcune puntate precedenti, però vi voglio parlare non tanto della fast fashion di per sé, ma di quello che implica anche a livello di salute, perché sono stati fatti diversi esami di laboratorio condotti in questo caso da un sito tedesco, OcoTest, credo che si pronunci così, che confermano che molti dei vestiti di questo Shein o Shein contengono sostanze tossiche. Quindi è vero che noi andiamo a risparmiare i soldi per il momento, però poi se ci va di mezzo la salute, quei soldi poi li dobbiamo spendere molti di più per altro, purtroppo. Lo studio si è basato su 21 capi che sono stati acquistati, divisi per fasce d'età, ordinati direttamente dal sito, quindi come se fossi un acquirente X qualunque. E è risultato che un terzo di questi indumenti, in un terzo sono state rinvenute delle sostanze tossiche inquinanti come antimonio, piombo, ftalati vietati o il naftaleno in quantità superiore rispetto a quello che è ritenuto adeguato, che non significa che sia una sostanza decente. E soprattutto sono stati rinvenuti anche in capi dedicati a neonati, a bambini, quindi pensiamoci quando andiamo a acquistare questa roba qua. E i capi più avvelenati, che sono risultati più avvelenati in quei 21 capi acquistati, tra quei 21 capi sono due paia di sandali, che sono proprio risultati i prodotti più tossici secondo questo test. Quindi l'appello che ci fa questo sito tedesco, ma in generale che vi faccio anche io, è tenere in considerazione poi i rischi che comporta indossare questi vestiti, questi accessori di Shein, che poi veramente ne vende tantissimi. E per non parlare poi, e questo lo ricordo sempre quando nomino la fast fashion, che dietro, oltre a tutto questo che ci siamo raccontati adesso, c'è anche l'inquinamento delle falde acquifere, ma c'è anche lo sfruttamento degli esseri umani. Quindi dietro quel 0,50 centesimi e tu sei felice di andare ad indossare un capo tossico, oltretutto, e magari quei 0,50 centesimi li ha guadagnati un uomo o una donna per un lavoro magari di 20 ore settimanali, se non di più. Quindi facciamoci caso, per favore, ed evitiamo di acquistare da Shein. siamo giunti al momento della puntata che io chiamo goccia d'assenzio, dove vi leggo una frase, un'idea, un pensiero, una poesia che mi ha ispirato, che mi piace e ve la regalo. In questo caso ho scelto una frase, diciamo così, ma può essere anche definita poesia o una riflessione di Franco Arminio, che dice questo: mi piacciono le persone inattuali, quelle capitate qui per caso, quelle che non hanno paura di parlare di Dio e della morte, che hanno tristezze improvvise ma sanno prendere la gioia da momenti qualsiasi. Mi piacciono le persone che hanno lotte antiche negli occhi e la pelle asciutta e il cuore caldo come panni al sole. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, per essere rimasti con me fino alla fine, o comunque ringrazio chi mi ascolterà durante la replica che andrà in onda il venerdì dalle 16 alle 17, oppure che mi ascolterà in podcast. Ora vi lascio con la voce della bellissima e bravissima Irene Worms con la sua onda sonora. E noi ci riascoltiamo, rivediamo se volete martedì prossimo, sempre dalle 17 alle 18 su radiocittàaperta.it. Quindi io vi bacio, vi abbraccio e vi auguro di trovare la felicità come sempre. Ciao!